Sempre 87.9, sempre Raionda Rossa. E ci colleghiamo con un compagno, con Eugenio. Ciao Eugenio, ci sei? Ci senti?
Sì, grazie.
Ciao. Niente, a te insomma la parola per parlare un po' di quello che sta succedendo in questi giorni.
Sì, cosa sta succedendo? Sta succedendo che al comprensorio del Santa Maria della Pietà è successo qualcosa che secondo noi non doveva succedere, e vorrei insomma spiegare un pochettino da come nasce insomma tutto questo sgombro che è stato disposto dalla ASL Roma 1, perché è stato disposto e quant'altro. Insomma, io vorrei iniziare dicendo: ma cosa c'entra la consulta permanente per la salute mentale di Roma Capitale in una situazione di questo genere? Credo che sia la cosa migliore, già non è facile spiegare tutto, però vorrei incominciare quantomeno da questo. Quindi,
certo,
cosa c'entriamo con un appello pubblico di un comitato cittadino per l'uso pubblico culturale del Santa Maria della Pietà? A questo appello si è agganciato una petizione online, che tra l'altro mi dicono che sta andando anche bene. L'appello tra l'altro fa seguito anche ad un comunicato stampa del 9 marzo a firma mia in rappresentanza della Consulta Permanente per la Salute Mentale di Roma. In questo comunicato stampa la consulta prende le distanze dall'accaduto, innanzitutto condanna il modus operandi in cui è stato disposto lo sgombero del padiglione 31, il famoso padiglione 31, dove c'era la ex lavanderia del manicomio del Santa Maria della Pietà. Sgombero da parte con un ampio schieramento di polizia, tra l'altro, un improvvido sgombero, concomitanza con una tanto attesa, tra l'altro, sentenza che stiamo aspettando da parte del TAR Lazio sulla questione che riguarda sostanzialmente la partita del riuso del comprensorio del Santa Maria della Pietà. E questo diventa l'oggetto della nostra del nostro dialogo, quindi il riutilizzo del comprensorio del Santa Maria della Pietà. Volevo arrivare a questa introduzione, insomma, con questa introduzione, che è una partita molto importante, in special modo per il valore economico intrinseco al comprensorio stesso, che si sta giocando una partita su più tavoli, che sono la Regione, il Comune e la ASL. Ora, il manicomio del Santa Maria della Pietà a Roma ha delle origini molto antiche, dobbiamo arrivare infatti a 1500, ormai sono 400 anni che esiste questo manicomio. Inizialmente si trovava al centro di Roma, via della Lungara, e era quella sostanzialmente di raccogliere i poveri, i vagabondi e i folli per accudirli. Ora, la consulta che io rappresento, poi continuiamo un attimo con la storia del Santa Maria, è importante che io immediatamente dica che la consulta viene istituita, quindi è una istituzione, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 155 del 1977. Svolge degli incontri mensili con l'amministrazione comunale a favore delle persone con disagio mentale, quindi vigila sulla corretta attuazione delle linee programmatiche e sollecita in qualche modo il superamento degli ex ospedali psichiatrici. Ecco qua, quindi io vorrei collegare il superamento degli ex ospedali o psichiatrici al riuso del comprensorio del Santa Maria della Pietà. Parliamo di una cosa grossa, di una cosa economicamente importante. Comunque, per ritornare adesso al discorso della consulta che io rappresento e per cercare di non andare molto a salti vindarici, la consulta che io rappresento è composta dai rappresentanti delle associazioni operanti tutti sul territorio romano, ma associazioni che debbono avere finalità statutarie senza fini di lucro, scritte all'albo regionale del volontariato, e che forniscono ai cittadini con disagio mentale strumenti di autotutela. i membri sono per i familiari Lara, Parap, Aresam, Finalmente Libera, Diapsiga, Oltre le Barriere, Solaris, Insieme con Te, l'Aurora, c'è un'associazione di Ostia, Volontari in Onda, ci sono società scientifiche come la Psichiatria Democratica, la SIP, Società Italiana di Psichiatria, e la SIRPE, che è la Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale. Poi per la difesa dei diritti e del volontariato abbiamo la Caritas, Cittadinanza Attiva, e il Consorzio Sociale COIN. Invitati permanenti sono il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e presidente delle consulte dipartimentali delle tre ASL 1, 2 e 3, e in più i delegati del sindaco presso le ASL della Roma 1, 2 e 3. Detto così mi si ammazza quante sede, ma non è così, perché alla fine poi i delegati si chiedono pochissimo. I presidenti delle consulte ci sono, i direttori del dipartimento, quasi tutti ci possono essere. Quindi questo per specificare un po' in qualche modo ciò che io istituzionalmente vengo a rappresentare. Quindi quando quando ho detto a cosa serve, perché viene istituita questa consulta, per vigilare quindi sulla corretta attuazione delle linee programmatiche a favore delle persone che soffrono in salute mentale, e quindi sollecitare il superamento degli ex ospedali psichiatrici. Quindi è specifico sull'argomento che noi andiamo a trattare. Quindi cos'è che è successo? È successo che il appunto, come dicevo prima, è stato disposto questo sgombero nel padiglione 31 della ex lavanderia. Ora, quando parliamo di ex lavanderia, dobbiamo fare dei cenni storici che hanno contraddistinto questo grosso comprensorio di circa 130 ettari. I padiglioni inizialmente certamente non erano, oggi sono 35, inizialmente erano un po' di meno, quindi ci trovavamo dentro una città, dentro la città dove erano presenti lavanderie, falegnami, chiese e anche una sala operatoria. Coloro che venivano considerati folli o matti, che potevano essere pericolosi per se stessi e per gli altri, veniva portato qui con un certificato che ne attestava le condizioni mentali, e veniva tenuto in degenza in uno dei padiglioni, divisi questo a seconda del comportamento dei pazienti, non alle loro patologie.
Dalla pericolosità.
È certo, più o meno, tant'è vero che voglio dire, per esempio, c'erano i padiglioni dei tranquilli, che già il nome stesso ci dice che erano, dei sudici.
Ah, proprio, pensate. Sì. Madonna mia.
Dei semi agitati, degli agitati, quello che mi ricordo, i prosciolti, i sorvegliati, e poi c'erano anche degli ospedaletti per i contagiosi e per i tubercolosi. Tutte queste strutture grandi erano progettate per essere poi ingrandite a seconda del bisogno. Alla sinistra, entrando, sono sorti i padiglioni di esigenza femminile, a destra quelli maschili. In posizione centrale c'erano i padiglioni con i servizi generali, guardaroba, forno, pastificio, macello, edificio per la produzione dell'energia elettrica, ed infine edificio negroscopico situato verso la fine. E questo sta a significare cosa? Che c'era una specie di autogestione, cioè riuscivano almeno fino ad un certo punto economicamente ad andare avanti per conto loro, e questo era stato molto molto importante. Quello che era un po' meno importante, secondo me, era il modo con cui venivano poi trattate queste persone. Ma tra l'altro, per più il discorso dei padiglioni, c'era anche una chiesa, abbiamo detto alloggio per le suore, la camera mortuaria, l'officina, abbiamo detto la centrale elettrica addirittura. Quindi erano completamente, come dire, autonomi su tante cose, e avevano anche una paccheria e una porcilaia dove appunto allevavano sia vacche che maiali, e dove andavano a lavorare i malatini, cioè quei pazienti tranquilli che facevano la cosiddetta ergoterapia. L'ergoterapia cos'è? Era una terapia, diciamo, occupazionale, è una disciplina riabilitativa che utilizzava il trattamento per sviluppare, per recuperare e cercare di mantenere le competenze della vita quotidiana e anche lavorativa delle persone con un certo tipo di disabilità psichica. Ma purtroppo veniva praticato anche l'elettroshock intorno al 1940 e a seguire, che era una tecnica terapeutica che in realtà si fa anche oggi, ma con pochissime persone in Italia, è basata su cosa? Sull'induzione di convulsioni del paziente causata da un passaggio di una corrente elettrica attraverso il cervello.
Elettroshock.
I farmaci psicotici che si usano oggi non esistevano ancora.
Certo, ancora non esistevano.
E quindi ora che dire, che per esempio intorno agli anni 40 c'erano 2600 posti poi letto, 2600 posti letto, quindi era l'ospedale psichiatrico più grande d'Europa. Venivano ricoverati intorno ai 4000 persone all'anno. Che dire, intorno agli anni 50 si incominciò però a usare gli psicofarmaci che si usano anche oggi, quindi cercare di creare un ambiente terapeutico un po' meno restrittivo di come lo era, perché quelle cose che ho detto, se poi le andiamo a vedere con più insistenza, con più precisione, ci si accappano la pelle, insomma. Ecco. Poi intorno agli anni 60 insomma si avvia una certa riorganizzazione dell'attività assistenziale e arriviamo ad un percorso di deistituzionalizzazione avviato con il dottor Basaglia, che prevede appunto una continuità terapeutica tra ospedale e servizi sul territorio, una cosa importantissima, insomma, la legge 180 che nel maggio del 78 fu approvata questa legge 180 che vieta nuovi ricoveri negli ospedali psichiatrici. Poi fu inclusa nella legge 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, con la consapevolezza che la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Chiudo con le vicende storiche. Alla fine del 78 praticamente, che fu l'anno della legge 180, erano ancora presenti un migliaio di ricoverati, poi piano piano sono scesi fino ad arrivare a un paio di 100 persone, ma comunque alla fine del 99 l'ospedale viene definitivamente chiuso. Chiudere questo manicomio fu la conferma che queste persone che avevano condotto un'esistenza mortificata, possiamo dire, potevano tornare a vivere nella città insieme a tutti gli altri. La vita quindi in questa struttura, in questa enorme struttura, scorreva malamente, ripetitiva, e solo controlli appurati permettevano appunto di tenerli sempre bloccati e fermi. Soltanto veniva concessa soltanto una piccolissima passeggiata nel parco. Vorrei dire una frase che nel prima del 2000, cioè sì, l'ultima persona, una delle ultime persone ad uscire, disse una frase che è rimasta nella storia, diciamo, che per loro era molto difficile questa roba qua, perché entrare fuori ed uscire dentro. Era molto difficile entrare fuori ed uscire dentro. Cioè, per dentro intendeva ovviamente la città. Non erano più abituati, non sapevano, sì, sapevano che si sarebbero trovati anche male sotto certi aspetti. Per ritornare, adesso che abbiamo, seppur per linee molto veloci, parlato della storia di questo comprensorio, ha, ripeto, come dicevo inizialmente, una sua importanza economica notevole. Intorno al, credo, al 2003, una cosa di questo genere, viene occupato il padiglione 31, dove c'era la ex lavanderia, perché la ex lavanderia, perché venivano lavati tutti, tutto ciò che era di queste 2.000-2.500 persone veniva lavata a vapore in questa lavanderia che io ho visitato. È una cosa enorme, no? Veramente enorme, e c'era nel piano superiore dove venivano asciugati tutta questa roba. Viene occupata questa padiglione 31 dall'associazione che poi prende nome, l'associazione ex lavanderia, che nasce nel gennaio del 2005, ma non viene occupata per motivi abitativi, ma soltanto per garantire un uso pubblico e culturale del Santa Maria della Pietà. Quindi diventano, sotto certi aspetti, come un baluardo, garantendo appunto l'uso pubblico di tutti questi padiglioni del Santa Maria della Pietà. Quindi si battono per un uso innanzitutto non sanitario del comprensorio, perché io qui mi devo necessariamente agganciare ad una legge importante, che è la legge 388 del 2000, quindi proprio quando chiude poi definitivamente il manicomio, che è la legge appunto 388 del 2000, stabilisce, viene stabilito cosa? Adesso vado a leggere. I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, purché diverse dalla prestazione di servizi per la salute mentale. Cioè ci può fare tutto, ma non servizi che interessano la salute mentale, o dalla degenza e ospitalità di pazienti dimessi precedentemente o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda, per azienda si intende la ASL, competente, alla protezione di reddito. Ecco qui avveniamo al problema principale. Quindi possono essere destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici o la locazione, quindi o l'affitto. I redditi prodotti o per la vendita o per l'affitto sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto obiettivo nazionale a tutela e promozione della salute mentale per interventi nel settore psichiatrico e dai relativi progetti regionali e di attuazione. Questa è la legge 388, che le tre istituzioni che si giocano queste partite del comprensorio di Santa Maria della Pietà, che sono la Regione, il Comune e la ASL, a pie pari l'hanno saltata. Come adesso non mi ricordo quel saltato, quel salto in alto, a pie pari, tranquillamente, senza nessun problema. E quindi hanno fatto un protocollo d'intesa laddove decidono di fare tutt'altra cosa, e per cui io reputo appunto e condanno quello che è stato fatto. Tutti noi abbiamo condannato, con una riunione specifica della consulta per la salute mentale, il modo con cui sono stati oggetto di sgombero dalla parte dell'azienda ASL della Roma 1. Ora, inoltre, in tutti questi anni l'associazione ex lavanderia, che ha promosso, voglio dire, centinaia di iniziative, concerti, convegni, hanno fatto spettacoli teatrali per tutti, per le famiglie, per i bambini, hanno collaborato con azioni di solidarietà, non per ultimo la situazione su Nonna Roma, l'associazione Nonna Roma, facevano i pacchi per portarli poi, cioè è un'organizzazione di solidarietà sociale per la consegna a gratis di pacchi per le famiglie bisognose in questo periodo di pandemia, di Covid, e poi di consegna di coperte anche per ostacolare il freddo per i senza fissa dimora. Questo è il concetto. Quindi l'avranno fatta, secondo noi, cultura e associazionismo serio, queste persone qua andavano veramente e scorrettamente buttati fuori così all'improvviso. Quando hanno fatto lo sgombro non c'era mica nessuno, non erano mica abitati questo padiglione. E quindi a seguito di tutto questo quindi nasce un comitato cittadino per l'uso pubblico, culturale e legale del Santa Maria della Pietà, legale perché a che pare, ripeto, hanno superato una legge dello Stato italiano, non hanno fatto mai riferimento. Quindi questo comitato cittadino per l'uso pubblico, e tra l'altro adesso c'è anche una petizione come già avevo anticipato prima, lancia un appello pubblico alla cittadinanza. Chi aderiscono? Innanzitutto tutto il mondo del volontariato romano, della cultura, della difesa dei beni comuni, della salute mentale che rappresento, dell'associazionismo, delle realtà artistiche, sociali, politiche e sindacali. Adesso vedremo quando che sono finite, che dichiareremo chiusa questa petizione, a che punto arriveremo. I firmatari non condividono la gestione istituzionale del Santa Maria della Pietà, anzi ne denuncia sostanzialmente la sua illegittimità, proprio perché non fa riferimento a una legge esistente, ad una legge statale, quindi è illegittimo. Nell'appello cosa viene chiesto alla regione? Innanzitutto l'affidamento temporaneo magari di nuovo del padiglione 31 all'associazione ex lavanderia, per permettere ciò che facevano prima, il sostegno alle famiglie in difficoltà, come dicevo, per l'emergenza Covid, vedi nonna Roma, e di continuare le proprie attività a salvaguardia dell'esperienza di cooperazione integrata del padiglione 41, dove si fanno, c'era una salinaria, credo. Quindi si chiede poi la sospensione di tutti gli atti di assegnazione e riconversione in corso fino all'approvazione del piano urbano previsto dal piano regolatore generale, lo spostamento di un credibile progetto strategico di città della salute e del benessere al Fornanini, come richiesto da anni dalla cittadinanza di quel quadrante, il ripristino della funzione reddituale e la proprietà regionale del complesso come stabilito dalla legge 388, non che la regione la dà completamente in uso e ci può fare aiutare alla ASL. E poi l'apertura di una discussione pubblica e trasparente a partire dalla proposta di legge di iniziativa popolare presentata già nel 2014 con 12.000 firme e mai discussa in violazione dello statuto regionale. Al Comune di Roma noi chiediamo il ritiro con questo appello per ritornare al rispetto integrale della delibera 40 del 2015 del Comune di Roma ed approvata dall'Assemblea Capitolina, cioè la realizzazione di un piano urbano in linea con l'indicazione del piano regolatore, con le norme nazionali e regionali e con i regolamenti partecipativi, il vincolo su qualsiasi progetto di riutilizzo alle indirizzi della delibera 40 e in particolare di ripristino le opere turistico-ricettive realizzate con il Giubileo 2000, dove abbiamo speso un sacco di soldi. Nel Giubileo 2000 sono state realizzate un sacco di posti letto per i giovani, e il completamento della sede municipale, 5 edifici, il limite massimo dei 15 edifici ad utilizzo sanitario, non in proprietà, la gestione comunale e pedonalizzazione del parco e l'attivazione degli strumenti partecipativi nel rispetto dei regolamenti comunali. Questo è.
Per questo, infatti,
spiegato perché è successo questo.
Certo, dall'altro, è per questo che all'inizio ti chiedevo che succede in questi giorni, perché proprio.
Io l'ho appena accennato, ma comunque a maggio ci dovrebbe essere il TAR che si esprime appunto su un ricorso fatto tra l'altro dall'associazione ex lavanderia e di alcune associazioni che si occupano della salute mentale, un ricorso al TAR che ancora non si è espresso, quindi si esprimerà a pochi mesi. Quindi è stato fatto un po' apposta questo sgombero, che ripeto non è stato uno sgombero su una palazzina ad uso abitativo,
certo.
abitativo, ma alla fine ad uso culturale,
sociale.
Quindi continuiamo a fare cultura. È inutile che il comune poi fa una comunicazione che ci dice garantiremo che lì si farà cultura, ma già c'è, perché ci vuoi cacciare?
Esatto. Certo, certo, è chiaro, no? Ma
io non so se.
Questa qua è il discorso della legalità, no?
Discorso legalità. La legge 388/2000 non l'abbiamo fatta né io né te.
No, dico proprio l'approccio del comune a questo tipo di situazioni, no? Non riconoscono minimamente il valore delle cose fino a quando non riescono a metterci le mani sopra.
E certo. Beh, diciamo che cioè, la regione ha permesso la cessione dell'80% della proprietà alla ASL Roma 1 per usi sanitari.
Certo.
La legge prevede che essi non devono essere usati a scopi sanitari, ma vengono messe a reddito per finanziare il sistema pubblico della salute mentale. Violando questa norma si opera un vero e proprio furto ai danni dei pazienti
certo,
e dei familiari.
Certo.
E si dà un colpo mortale ai servizi di prevenzione, assistenza e cura. E quindi all'applicazione della legge 180, la legge Basaglia.
Certo.
Poi il patrimonio del Santa Maria Mamma della Pietà è un patrimonio pubblico, 35 edifici collocati in 27 ettari di parco. E di che parliamo? Parliamo di tanta roba. È un paniere molto importante, molto grosso.
Certo, enorme, gigantesco.
Su di esso già si era impegnato un movimento da oltre 20 anni, insomma hanno fatto sempre, si sono sempre mossi in maniera adeguata, con assemblee pubbliche, con accettazione di firme, già migliaia di cittadini si sono espressi in mille forme per l'uso pubblico e culturale del Santa Maria della Pietà. Quindi è tanta roba che fa comodo a tutti, soprattutto al bilancio regionale.
Certo.
Parliamoci chiaro.
Sì, sì, chiaro, come no.
Io non so adesso se tu hai qualche domanda da farmi ancora.
Ma guarda,
su questo argomento qua io
in realtà sei stato molto molto chiaro, però ecco, magari se mi posso permettere di farti una domanda, tipo non mi immagino proprio, cioè, qual è stato, non so come dire, lo slogan al 78 per chiudere i manicomi, cioè nel senso, vabbè, come ci sei arrivato e non so se mi racconti veramente in 5 minuti un po' qual è stato il passaggio, proprio perché comunque è un cambio netto.
Certamente sì, adesso sento un po' di ritorno, però
scusami.
Se noi facciamo, come ho detto prima, il discorso Basaglia,
sì,
è una situazione modernissima, una,
certo,
una situazione, una rivoluzione. Io ecco, tre anni fa abbiamo celebrato il 40° anno di questa legge. Celebrato non è che abbiamo fatto festa, celebrare significa guardare un momentino cosa è successo con,
certo,
questa legge.
Certo.
Se è stata una rivoluzione significa che queste persone non devono essere curati all'indentro di un qualche cosa, ma devono essere curati sul territorio. Curandoli sul territorio, in 20 anni già del progetto obiettivo nazionale, quindi della rivoluzione che è stata fatta, si è dimostrato che ci sono stati i successi, sono stati molto e molto importanti, e quindi si è passato da una forma di internazione ad una forma di riabilitazione sul territorio, quindi dove nei centri di salute mentale, i quali si prolungono con i centri diurni, quindi il prolungamento poi dei centri di salute mentale dove c'è l'accoglienza oggigiorno,
certo,
poi ti possono, come dire, inviare nei vari centri che hanno diversi tipi, si caratterizzano per diverse situazioni, tipo da una parte fanno esclusivamente lo sport, da un'altra parte fanno attività ludica, da un'altra parte fanno attività teatrale, tutta questa cosa qui, diciamo, di arte e cultura. In altre parti fanno arte proprio seria, nel senso, ho visto fare anche dei quadri in bronzo, dei quadri particolari. In altre parti abbiamo delle sartorie. A proposito della sartoria, ne avrei da dire molto, perché un anno e mezzo fa è stata chiusa una sartoria dal Comune di Roma in realtà è stata chiusa dal Dipartimento delle Politiche Sociali di Roma, questa sartoria che funzionava molto bene nel settimo municipio di Roma, a via Sfisi, era una situazione ventennale che lavorava molto bene. Ora, pur di non spendere, attenzione, 2.000 euro al mese, 24.000 euro all'anno, che per un bilancio comunale di Roma Capitale non è assolutamente nulla, è un granello di sabbia, lo hanno chiuso senza programmare invece una sostituzione di questa struttura, che appunto era sul territorio e era già conosciuta. Avevano anche uno showroom dove vendevano i prodotti che avevano lavorato queste ragazze, che io chiamo ragazze con i capelli bianchi, perché non è che hanno 20 anni.
Certo.
Poi la salute mentale inizia a quell'età, ma poi si prolunga fino quasi alla morte. Ora lì cosa è successo in questa ex sartoria di via Assisi, che non avendo programmato niente, ci ritroviamo oggi, in questo momento, io posso affermare che queste ragazze con i capelli bianchi sono 13 mesi che stanno a casa rinchiusi, perché non sono abituati, va bene? Per l'incuria di alcune persone, una in particolare, che ha voluto chiudere questo negozio, diciamo, dove il Comune di Roma pagava, dove c'era questo tipo di attività, e non hanno pagato 2.000 euro più al mese. E oggi cosa è successo? Cosa hanno prodotto? Che sono 13 mesi che queste donne stanno a casa senza far niente, e quindi diventa una situazione pericolosa a tutti i livelli, pericolosa per loro stessi, non per gli altri, perché sono persone dolcissime, carinissime e quant'altro. Che una persona che sta male, o che una volta si diceva sei un folle, un matto, oggi bisogna un pochettino stare attenti. A volte incontriamo per strada, su un tram, una persona che urla e strilla, quello in quel momento sta soffrendo, non c'è né da prendere il culo e quant'altro, o prenderla a schiaffi, perché poi ecco bisogna intervenire magari immediatamente e tutto si sistema, insomma. Ma le persone, cioè il mondo è andato avanti. Attenzione che la legge 180 c'è in Italia, in altre parti d'Europa ci sono ancora i manicomi, in tante altre parti no, sono avanti, tipo Olanda, i paesi scandinavi sono davanti a noi, ma di secoli, possiamo dire, perché non esistono più questa internazione. Oggi invece, purtroppo, c'è stato un passaggio bruttissimo in questi ultimi anni da parte del Partito Democratico, un passaggio della riabilitazione, cioè un passaggio della cura della malattia mentale dal territorio verso le cliniche private.
Sì, come tutto quanto il settore sanitario, proprio, insomma, dai microfoni della radio ne parliamo spesso di questa cosa, che c'è proprio la tendenza,
cioè, che qui invece hanno avanti e andiamo indietro
a farlo scomparire il pubblico.
Lo so, ma è lì che hanno curato, è lì che abbiamo avuto i successi, è lì che le persone sono guarite, perché vede, di salute mentale si può guarire, se manca un braccio, se manca un piede, se uno se manca un qualche cosa, ma non ci manca niente. La nostra cura si basa esclusivamente sulla relazione, cioè parlare con questi soggetti, certamente con l'uso inizialmente anche dei farmaci, ma si può guarire. Da altre cose, se ti manca un braccio non credo che lo puoi mettere in altro, ma non è il tuo.
Sono veramente...
Ma altro esempio che io noto, perché sono parecchi anni che sono in questo settore, volontariamente in questo mondo, non ho preso mai un centesimo, perché noi non prendiamo niente, però voglio dire c'è un disastro totale. Comunque, per chiudere il discorso della ex sartoria di via Assisi, a tutt'oggi quindi si trovano, stanno a casa lì a dormire. Io me ne vergogno, adesso farò anche una. Io ho chiesto,
veramente una vergogna,
se mi danno una mano queste ragazze e gli operatori che stanno lì, vorrei fare un sit-in, una manifestazione là, fermarmi lì quando chiudono i cancelli la sera di Villa Lazzaroni, perché poi è stato spostato questo locale, è stato spostato a Villa Lazzaroni, ma dopo 13 mesi non sono stati in grado il comune di portarci i macchinari di dargli un gli hanno dato una semplice imbiancata e basta, ma troppo c'è da fare ancora. Quindi portarsi a via Lazzaroni, mettersi lì, fare un sit-in, quando vengono le guardie a chiudere i cancelli, dice no, non siamo da qui, chiama la polizia, la Croce Rossa, chiama i Vigili del Fuoco e tutto il resto, e poi vediamo come va a finire. Se mi danno una mano gli stessi utenti, qualche operatore, io volentieri, noi riusciamo a portarci parecchie persone là, perché alla fine bisognerà fare questo. Capisci, l'anno scorso quando ha fatto il Comune di Roma può risparmiare 24.000 euro di affitto e non sono niente, hanno lasciato queste persone a casa con il rischio grosso che possono essere in qualsiasi momento riportati in ospedale al servizio psichiatrico. Sai quanto costa una persona al giorno al servizio psichiatrico? Dalle 700 alle 800 euro al giorno. Allora, tu vuoi risparmiare facendo questo tipo di attività? Noi ce l'abbiamo il modo per risparmiare, bisogna fare riabilitazione sul territorio, perché se facciamo la riabilitazione con le pasticche, li riportiamo di nuovo nelle ex cliniche private, facciamo i favori ai padroni delle ex cliniche private e basta. Quindi invece che deistituzionalizzare, andiamo di nuovo a istituzionalizzare questa malattia. Io non ho parole, qui mi fermo perché sennò...
No, certo, c'è poco altro da aggiungere, anzi ti ringrazio veramente tantissimo per questo contributo.
Purtroppo questo mondo, chi lo conosce, spesso sono portati a nasconderlo.
Certo, cioè, non è infatti...
Interviene una cosa importante, che è l'abuso di vergogna. Molte persone si vergognano di avere in famiglia un familiare, un figlio, un cugino, un parente, di avere questa cosa qua. È completamente sbagliato, gli si fa ancora più male.
Chiaro.
Invece portarli in un centro di salute mentale, c'è la possibilità, grossa possibilità, che possa star meglio quantomeno. Star meglio ne sono sicuro. Che possa guarire, ci sono le guarigioni complete. Io faccio sempre il caso di una persona che è stato 3-4 anni in un centro diurno, oggi abita da solo in una casa famiglia con altri, sa cosa fa di lavoro, porta il pullman, porta l'autobus della Trambus. Sarà guarito una che porta 100-200 persone su un autobus? Allora si può guarire, che diciamo è un po' come percentuale certamente più bassa,
certo.
Ma si può star meglio, sì, che facciamo?
Si può vivere
di persone, figli di onorevoli che stanno segregati a casa perché il padre non lo può presentare, e che vergogna c'è,
capito? Come, mamma mia,
vabbè, e purtroppo questo è il mondo che ti, poi alla fine questa roba qua ti prende un po', e allora tu cerchi di battagliare così, ma insomma si battaglia contro i mulini a vento qua, si battaglia contro i mulini a vento, perché nessuno ti sta a ascoltare.
No,
e
certo.
Quelli che ti ascoltano ti ascoltano male. I politici sono i peggio.
Sì,
quando
certo.
Tu a parlare con un politico sembra che io o altre persone come me siamo marziani.
Ma certo, okay. Ma tu non lo fai per soldi. Questo è il problema già.
Sì, ho capito.
No, nel senso, è quella la differenza tra te.
Cioè, quelli aprono la bocca, ti dico mamma mia, così stavo messi. Il problema è un altro. Tu esci da quella stanza, dall'orecchio adesso. Io sono entrato perché chiuso sinistra, ci mette un attimo perché poi c'è un'altra telefonata, e si dimentica completamente di quello che gli è stato detto e di quello che si dovrebbe fare. Non bisogna assolutamente abbandonare il territorio. Sul territorio si fa riabilitazione, dentro le strutture private non si fa riabilitazione, si fa altro, ma non riabilitazione, perché stare a contatto con le persone. 2-3 anni fa abbiamo vinto il campionato mondiale in Giappone con un centro qui di Roma, campionato mondiale, c'è stato fatto un film, Matti per il calcio, guardiamolo qualche volta, è bellissimo. Fortunatamente abbiamo qualcuno a noi annualmente facciamo cinematografia.
Certo.
Ci sono i cortometraggi che facciamo.
Dove, se vuoi dove si possono vedere?
Adesso quest'anno, cioè l'anno scorso non sono parte perché il Covid purtroppo ha frenato tutto, ma un anno sono stati fatti su come si chiama, l'ex Mariene, alla Casa del Cinema, sulla, a Villa Borghese, scusa.
Okay.
Poi al Maxi, a seconda, insomma, dove intendono. Vabbè. C'è un centro di uno che programma dei cortometraggi nazionali, a carattere nazionale, e vengono scelti. Ci sono stati pure attori di notevole importanza a presidiare questa manifestazione, insomma.
Grande.
Carlo Verdone qualche anno fa è stato presidente di questa manifestazione. Sappiamo che Carlo Verdone è uno molto appassionato di psichiatria, quindi
sì.
Comunque il problema centrale oggi era il riuso del comprensorio, il perché hanno predisposto lo sgombro. Lo sgombro è stato predisposto perché lo vogliono prendersi tutto e farci quello che vogliono. Questo riguardo l'ASL. La regione non doveva concedere 25 padiglioni all'ASL per fare quello che gli pare, e il resto un po' al comune. Quindi il protocollo d'intesa fra comune e regione, poi alla fine tu devi adotti, mi piatotti, non si fa così.
No.
E non si oltrepassa una legge a pie pari, come se non si esistira. Quindi il ricorso al TAR, ripeto, maggio è dietro e qui davanti a noi, il ricorso al TAR parlerà di questo.
Guarda,
e sentenzierà.
Veramente ti chiedo già di risentirci più in là, insomma,
sì,
i microfoni della radio sono assolutamente aperti. E
per
qualsiasi cosa sentiamoci, scriviamoci, veramente.
Vabbè, il tuo numero ce l'ho.
Sì, sì, ma potete chiamare anche il radio, scriverci come ci avete scritto, grandi.
Benissimo.
Quando volete, veramente, grazie per.
Grazie a voi
per tutta quanta la spiegazione, grande. Buona lotta, okay. Buona lotta, a presto.
A presto, ciao, grazie.
A presto. Va bene, e ci andiamo a sentire un po' di musica. Tutti i contenuti della mattinata disponibili gratis su www.ondarossa.info. C'è anche il disegno che ha fatto Futura, sul quale potete cliccare per accedere alla pagina di sottoscrizione alla radio, del radioabbonamento, 30.000 euro l'anno. La radio questo ci costa, in realtà probabilmente anche di più, ma questo qua insomma è il minimo di cui abbiamo bisogno per continuare a trasmettere libere e liberu dagli 87.9. Come dicevo, www.ondarossa per tutti quanti i contributi della mattinata, e vi lasciamo un po' nelle mani del compagno automatico, e più tardi Antica Blues, La Schiena del Sol, tante altre cose da paura, quindi restate in ascolto e soprattutto sostenete la radio. Ci vediamo il 9 qua sotto a Via De Volsci alle 17 e l'11 a Strike, pranzo a sostegno della radio. Presto info sul sito. Buona lotta a tutti e a tutte.